Radio Radicale, abbiamo qui di fronte a noi Umberto Coppi, già assessore alla cultura del Comune di Roma. Umberto, noi ci diamo del tu, quindi continuiamo a darci tranquillamente del tu, oltretutto sei una vecchia conoscenza del mondo e della galassia radicale. Umberto, proprio in questi giorni è uscito un tuo libro, l'hai scritto a quattro mani, intitolato Romanzo Comunale, dedicato probabilmente, penso, al Comune di Roma, ma però che è un po' affine quanto a titolo con Romanzo Criminale. Che vuol dire?
Beh, intanto l'ho scritto appunto insieme a Giuliano Compagno e devo dire che il titolo me lo suggerì lui ed è la cosa che mi ha stimolato a farlo, se no forse mi sarebbe mancato anche un elemento essenziale. Sì, l'assonanza è divertente, io non arrivo a dire che il Comune di Roma sia un'organizzazione criminale. Racconto l'esperienza dei miei 2 anni e mezzo al Comune partendo dalla fine, cioè dal motivo che ha determinato il libro, il famoso rimpasto di giunta che mi portò fuori dalla giunta, ma non è un fatto di rivendicazione personale o una vendetta postuma, è la motivazione che c'è al fondo del libro, è che quell'esperienza è servita a capire alcuni meccanismi e che quell'epilogo, al di là del fatto che io ne sia stata una delle vittime, non l'unico, è stato il crinale che ha dimostrato come Alemanno fosse ormai succube di una serie di pressioni, di condizionamenti che proprio con quell'atto lui doveva ridimensionare, se non addirittura azzerare. Infatti l'azzeramento della giunta con la successiva nomina di una nuova giunta, fui addirittura io a suggerirglielo come espediente tecnico, nel momento in cui Alemanno era sotto attacco per la questione cosiddetta di Parentopoli, il primo grande attacco che ha subito da quando era sindaco, e insieme valutammo la necessità di rispondere non solo alla campagna in corso, ma anche di utilizzare quella occasione per riprendere da parte sua il controllo della situazione, che oggettivamente gli stava sfuggendo di mano.
Quindi invece l'occasione fu persa.
E infatti nel giro di dopo 20 giorni che si lavorava per questo esito, lui un paio di giorni prima del rimpasto fece delle dichiarazioni sovrapponibili a quelle della Polverini di 20 giorni fa, disse: io sono pronto a fare il matto, ho avvertito il gruppo, se non si cambia registro si torna alle urne. E invece durante l'ultima notte di queste lunghe trattative successe esattamente il contrario.
Perché secondo te?
Cosa
scrivi nel libro?
Sì, io lo descrivo, tra l'altro questa parte è la parte finale del libro in cui minuto per minuto descrivo quei giorni. E il fatto che Alemanno alla fine non è stato in grado di gestire la situazione. Ha mostrato in quel frangente tutta la sua inadeguatezza.
Non ha polso per usare un...
Sì, questa è una delle componenti, cioè il fatto caratteriale. Io ho cercato di epurare il libro di considerazioni cattive, però ogni tanto una battutina scappa. L'ho descritto come i soldati iracheni della prima guerra del Golfo, quelli che si arrendevano alle truppe del TG1. Insomma, in certe circostanze lui perde lucidità. Ma al di là dell'episodio singolo, questo fu appunto la testimonianza di una sua incapacità di rispondere agli appetiti dei gruppi organizzati interni alla sua maggioranza e anche ad alcuni esterni all'amministrazione, che quell'episodio ha rappresentato il discrimine. Appunto, da quel momento in poi il suo cedimento è stato progressivo ed è aumentato.
Sì, ma anche prima c'erano stati cedimenti di questo genere, te ne sei accorto solo dopo. Tu, tra l'altro, sei stato uno dei protagonisti dell'ascesa di Alemanno al Campidoglio.
No, me ne sono accorto purtroppo a partire dalle prime settimane, anche questo lo racconto nel libro, e io anche se non ho mai fatto la domanda, me la faccio da solo e rispondo, me la fanno in molti: avresti scritto il libro se non fosse successo quello che è successo? No, non l'avrei scritto, perché intanto si sarebbe scritto da solo con la cronaca, in quanto le mie prese di distanza, i miei scontri con il Consiglio Comunale, le mie differenziazioni rispetto ad alcune scelte di Alemanno erano pubbliche anche quando ero in carica e sono all'origine poi dell'esito che mi ha riguardato, quindi me ne sono accorto. C'è stata
dalle prime settimane.
fin dalle prime settimane, uno dei capitoli del libro è intitolato Un sogno lungo un mese, perché dalle premesse di una campagna elettorale che con un esito impensabile, nessuno avrebbe scommesso un centesimo sulla...
Hanno fatto delle interviste proprio.
Esatto, sì. Questo lo aveva messo nella condizione di non dover patteggiare nulla, perché nessuno aveva scommesso su di lui, quindi i cosiddetti poteri forti non avevano investito su di lui. E la città a un certo punto l'ha capito questo, perché Alemanno ha preso 180.000 voti in più rispetto alla coalizione che lo sosteneva. Tra il primo e il secondo turno ci sono stati 105.000 elettori che hanno cambiato il voto, avevano votato Rutelli e hanno votato Alemanno. Quindi su lui era stato fatto un investimento fortissimo da parte della città ed è stato forse il primo sindaco totalmente libero eletto proprio per questi motivi. E nei primi giorni lui provò a dar corpo a questo mandato, va ricordato per esempio il tentativo di affidare la commissione del programma a Giuliano Amato, il tentativo di coinvolgere Amedeo Piva che era stato assessore con Rutelli nella nuova giunta, una serie di aperture di questo genere che lo portarono a scontri aperti con Cicchitto e con Gaspari per esempio. È durato pochi giorni questo.
Come mai è durato pochi giorni? Perché lui non ha polso come al solito questione caratteriale?
Sì, perché a un certo punto ha ritenuto che i metodi contro cui era stato eletto invece fossero essenziali nella funzione di governo, per cui lui ha ceduto a delle logiche rispetto alle quali era invece completamente libero, anzi era stato investito proprio del ruolo opposto, e progressivamente ha cominciato a cedere a me.
Ha tradito tra virgolette il mandato popolare.
Assolutamente, sì, questa è la vera cosa che io gli rimprovero, ovviamente non da solo, è il rimprovero che la città intera gli fa. Però vorrei aggiungere una cosa: questo non è un libro contro Alemanno. Le cose che abbiamo appena descritto sono un po' la descrizione di un metodo, di una logica, di una cultura di governo che è quella che regge o che reggeva fino a qualche mese fa tutti gli organi elettivi italiani, non solo gli enti locali, comuni e province, perché ci si scorda che pure la provincia non è che sia in condizioni molto differenti, e le regioni. Tra l'altro nel libro, che è stato scritto più di un anno fa, il manoscritto io l'avevo chiuso nel settembre dell'anno scorso e a un certo punto avevo deciso di non pubblicarlo. Poi quando a fine agosto si è cominciato a capire che il livello di sopportazione, diciamo, nei confronti di questi metodi nel paese aveva superato il livello di soglia, allora ho immaginato che forse era il caso di prendersi questa responsabilità.
Perché infatti il momento più giusto non poteva essere.
Esatto, e gli eventi che si sono poi susseguiti nei giorni successivi alla decisione hanno reso di assoluta attualità, perché io mi espongo anche in questo, nel descrivere senza nessuna delazione, soltanto rimettendo in fila anche notizie giornalistiche. C'è un grandissimo uso di citazioni, di articoli, in questo perfino noioso il libro, però è utile appunto ricollegare fatti che vengono sempre presentati come singoli episodi, come degenerazioni, che invece alla luce di quello che sta succedendo, rimessi insieme, dimostrano che c'è un metodo,
un sistema. Direbbero i radicali un regime.
Esattamente. Infatti è utile, io su questo cercherò di insistere nei prossimi giorni, nelle occasioni che mi verranno date di presentare il libro, bisogna porre attenzione a una cosa: la Polverini non è saltata per l'intervento di un giudice, gli aspetti giudiziari sono emersi dopo le sue dimissioni, non è nemmeno saltata per le esagerazioni di Fiorito. Ci sono casi, il Comune di Roma, l'omologo di Fiorito, quello che era stato il più votato della maggioranza, cioè Samuele Piccolo, stava agli arresti domiciliari in quei giorni, e poi non è saltato Alemanno per questo. La Polverini è saltata perché, grazie anche all'intervento dei radicali, mi piace riconoscerlo dai microfoni di Radio Radicale, che avevano reso pubblico, non avevano fatto altro che rendere pubblico delle cose, dei comportamenti che venivano ritenuti legittimi, cioè il finanziamento ai gruppi, l'uso che dei soldi dei gruppi si faceva, ma soprattutto è emersa poi questa parola magica utilizzata proprio da Fiorito a porta a porta per la prima volta, la manovra d'aula. È questo che ha fatto saltare il Consiglio, cioè lo svelarsi di pratiche condivise, accettate e ritenute legittime da parte di chi le adoperava, maggioranza e opposizione compresa. Il ritiro, le dimissioni del gruppo del PD, che è stata una mossa dettata dalla disperazione, ma intelligente e tempestiva, e che è stato l'elemento che ha determinato poi le dimissioni della Polverini, non dimentichiamolo, è dovuta al fatto che loro si sono sentiti coinvolti e quindi per arginare le conseguenze che ne avrebbero potuto avere hanno scelto questa cosa radicale, mai attuata prima delle dimissioni in blocco. Ora, al Comune di Roma, come io descrivo in tempi non sospetti nel libro, la pratica della manovra d'aula è altrettanto utilizzata, per certi aspetti in forme ancora più eclatanti. Quindi non sono i fenomeni giudiziari, non è il caso piccolo, non è...
È il fenomeno politico, il svelamento di una cosa che doveva stare nascosta per essere...
Certo, e va sottolineato però una cosa, che il capogruppo del PDL al Comune di Roma, Luca Gramazio, in una dichiarazione fatta a Repubblica...
Parente del...
Figlio del senatore. In una dichiarazione fatta a Repubblica la settimana scorsa, parlando della manovra d'aula, dice che è un diritto trattino dovere dei consiglieri. Cioè la cosa che ha fatto saltare la Polverini, quella, la manovra d'aula, per il capogruppo del PDL al Comune di Roma viene ritenuta un diritto dovere. Ma lo stesso Patanè, il presidente del PD di Roma, il quale parlando in una televisione locale ha spiegato della regione, che addirittura c'era stato in precedenza un tentativo di far emergere questa cosa, poi la Corte dei Conti intervenne dichiarandola illegittima, ma lui stesso rivendica la legittimità di queste pratiche al Comune di Roma. Allora io non voglio sparare a zero e sicuramente non ritengo che tutti siano uguali, però è il momento che tutti si espongano, perché tutti agiscono all'interno di questo sistema di regole. C'è chi lo fa con uno spirito più onesto, chi impiega questi denari per cause più nobili, ma è il principio che stabilisce la erogazione, l'utilizzazione, che viene ritenuto appunto un diritto e addirittura un dovere da parte dei consiglieri, che non regge, è quello che deve saltare. Io ne faccio una questione politica, anzi faccio un appello a quei consiglieri che, pur avendo utilizzato, ripeto, in maniera più nobile possibile queste risorse, approfittino dell'occasione che oggi gli si dà per far saltare questo sistema, che è un sistema che penalizza tutti e mette proprio in discussione i principi fondamentali che regolano le funzioni degli organi elettivi. I consigli sono organi di indirizzo, nel caso della regione anche organi legislativi, c'è un esecutivo che deve assumersi la responsabilità della gestione delle risorse e tutto questo deve essere fatto in un quadro di trasparenza.
Chiarissimo, ti ringraziamo, ringraziamo Umberto Croppi, già assessore alla cultura del Comune di Roma, ha scritto un libro a quattro mani, lo abbiamo detto, intitolato Romanzo Comunale, se non vado errato, per edito dalla Newton Compton. Bene, lo ringraziamo e un saluto da Radio Radicale.